Radio Popolare Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con Lei. Parla con Lei, la trasmissione di Radio Popolare che vi ha tenuto e vi sta ancora tenendo compagnia per l'estate, lo farà anche per la prima settimana di settembre attraverso la compagnia di donne dalle storie, dai profili, dalle professioni più diverse, e attraverso il loro sguardo noi impariamo, conosciamo, sperimentiamo anche un po'. Le ospiti di oggi, perché la sorpresa è che Parla con Lei oggi raddoppia, in quanto abbiamo due ospiti, due dottoresse a cui do il benvenuto. Sono Daniela Laccommare, medico specialista in medicina interna.
Buon pomeriggio a tutti.
E Samantha Mazzocchi, medico chirurgo specialista in gastroenterologia.
Ciao a tutti.
Allora, sono qui insieme le nostre due dottoresse, che sono anche delle ascoltatrici di Radio Popolare, perché loro, da punti di partenza diversi, non lontanissimi ma comunque diversi, appunto la medicina interna e la gastroenterologia, sono arrivate ad occuparsi dello stesso tema o temi, perché è un tema che ne racchiude tantissimi, che sono quelli che faranno un po' da filo conduttore nel corso della trasmissione di oggi: temi legati alla nutrizione, l'alimentazione, come si cura l'alimentazione, ma anche come l'alimentazione ci cura. E lasciatemi aggiungere che questi temi vengono poi trattati da loro, da queste due dottoresse, ed è la cosa che mi piace, il motivo per cui le ho chiamate qua, con il medesimo approccio, cioè un approccio olistico, un approccio integrato, un approccio che vuole avere una visione insieme della salute, e che oltretutto questa modalità e l'utilizzo dell'alimentazione è uno strumento per tutti, cioè un modo anche non solo per farsi curare ma per curarsi da soli. E diciamo, questa passione vi accomuna, giusto? E la condividete fra di voi, ma non solo, perché oltretutto avete anche un gruppo che si occupa di divulgazione sui temi dell'alimentazione. E questo gruppo si chiama La Salute Vien Mangiando. Mi sembra che esista un gruppo Facebook, giusto?
Sì, è giusto.
Quindi tutte
anche le Instagram.
Instagram,
non
Facebook,
siamo molto social, ma insomma
però
esiste un gruppo.
C'è la possibilità poi di andare a ritrovare anche tante delle cose che verranno dette oggi su questi social, che comunque è un progetto che promuove proprio la salute, un paradigma di salute che mette in collegamento costante, come dire, la testa e la pancia, possiamo dirlo così, comunque il corpo e la mente. Comunque io sto già parlando troppo. Innanzitutto vorrei chiedere, questa mission così bella è nata appunto dall'incontro fra voi due, fra le due persone in carne ed ossa. Come è avvenuto questo incontro?
Allora, questo incontro è... La nostra è una storia di amicizia, in realtà. Non è un incontro solo professionale, ma come accade nelle storie di amicizia, ti trovi davanti a una persona e scopri immediatamente di avere delle affinità. È avvenuto fisicamente in un ospedale dove ci siamo ritrovate a lavorare insieme nel 2013, e tra il lavoro in ospedale, la pausa mensa, abbiamo immediatamente scoperto le nostre attività, tanto che nel giro di pochi mesi ci siamo ritrovate ad organizzare la nostra prima vacanza insieme. La prima di molte, perché noi sono 13 anni che almeno una volta all'anno andiamo in vacanza insieme. E conoscendoci abbiamo subito scoperto di essere entrambe vegetariane e di avere una passione condivisa per la nutrizione, che è una tematica che ai nostri tempi purtroppo non veniva tanto approfondita durante il percorso universitario. Questa è una grossa pecca del corso di laurea in medicina, perlomeno della nostra epoca. Adesso Samantha Mazzocchi ha 6 anni meno di me, forse lei ha avuto una formazione leggermente migliore, però diciamo che in generale, speriamo nelle future generazioni, noi ci siamo dovute poi formare altrove. E in quel, così, durante la nostra frequentazione in ospedale abbiamo progettato di iscriverci a un master, che progetto che va in porto poi 2 anni dopo. Infatti nel 2015 ci siamo iscritte a questo master in alimentazione e dietetica vegetariana presso l'Università Politecnica delle Marche, e ci siamo ritrovate a studiare insieme, dare esami insieme, andare ad Ancona insieme, fino al bellissimo giorno della discussione della tesi, che mi ha anche un po' ringiovanita, devo dire.
Quindi tu, Samantha, pure hai frequentato questo corso, e le motivazioni che ti hanno portata, tu da gastroenterologa a maggior ragione, hai deciso proprio di dare, allargare la visione della tua specializzazione, immagino.
Certo, l'idea era proprio quella, anche se ci separano alcuni pochi anni di università, anche nella mia fase di studio non veniva toccata la nutrizione. Per cui dopo il percorso te lo devi fare da solo. Non so neanche se ora l'università di medicina forma dal punto di vista nutrizionale, anche se è così importante ora l'attenzione alla nutrizione. La nostra storia è questa. Con Daniela ci siamo dette per anni che avremmo voluto studiare di nutrizione, perché all'università non è neanche stato fatto l'accenno. E quindi abbiamo iniziato a condividere letture, incontri con specialisti della nutrizione, con professionisti, finché abbiamo adocchiato questo master, dove abbiamo conosciuto non solo la figura professionale, voglio citarla, ma anche il grande carisma della dottoressa Luciana Baroni, che è diventata la tutor della nostra tesi. E per conoscerla di persona, dato che all'inizio le lezioni erano online, siamo andate a una sua conferenza che era organizzata in un paese vicino a noi da una biologa nutrizionista che non conoscevamo, la dottoressa Laura Garnerone. E qui parte la storia della salute via mangiando. Lì c'è stato il primo incontro con Laura ed è stata subito sintonia, appena l'abbiamo conosciuta, ancora prima della conferenza con la dottoressa Luciana Baroni. Lei ci ha presentato un altro medico, amica sua, un medico specialista in medicina cinese, agopuntura. Daniela arriva da un percorso di agopuntura. Vabbè, lì eravamo a posto, lì potevamo valutare tutte le sfaccettature della cura. A Laura è venuta poi l'idea di collaborare e noi quattro siamo partite. Siamo partite con incontri per cui eravamo state chiamate per l'associazione NOI di Piacenza. NOI è l'acronimo per Nuova Oncologia Integrata, dove facevamo supporto di volontariato per i pazienti oncologici in chemioterapia. Nutrizione, stile di vita. Le riunioni poi diventavano riunioni di gruppo, riunioni personali. Noi ci trovavamo, preparavamo incontri e studiavamo tra di noi, e questo ci ha rese ancora più adese. E questo poi si vede nel pubblico, perché quando andiamo a divulgare si vede che abbiamo un substrato sotto di collaborazione, di amicizia, di frequentazione. Rapidamente diventiamo amiche negli anni, ma la cosa che spicca, secondo me, che salta all'occhio, che si vede, che quattro professioniste insieme fanno divulgazioni. Si vede l'amicizia, si vede la sintonia e si vede la non singolarità dell'individuo, cioè il lavorare insieme. Questo viene apprezzato dal pubblico.
Oltretutto quattro professionalità diverse.
Certo.
Che creano appunto questa visione d'insieme, questa sistemica e sfaccettata di quella che è la salute, della salute attraverso la nutrizione. Quali sono le tematiche, diciamo, capostipite di questo vostro gruppo di divulgazione?
Allora, in generale amiamo molto divulgare la prevenzione. Sembra scontato come termine, ma noi ci teniamo molto. E anche però raccontiamo approcci di cura, come alcuni li abbiamo già citati, l'agopuntura, la fitoterapia, che si possono affiancare alla terapia farmacologica tradizionale e che possono aiutare nella prevenzione, ma anche appunto nella cura di malattie e disturbi molto diffusi, in particolare quelli che possono trarre beneficio dall'adozione di stili di vita protettivi. Noi trattiamo, e quindi principalmente parliamo di alimentazione sana, ma anche di attività fisica, di microbiota intestinale, di impatto sulla salute di abitudini nocive come il fumo di sigaretta e l'abuso di alcol. Inoltre parliamo di PNEI, che è la psiconeuroendocrinoimmunologia, che è una branca della medicina molto di avanguardia, che finalmente ha dimostrato scientificamente la connessione tra psiche e corpo, e anche di epigenetica, che è un'altra branca interessantissima, secondo la quale anche se una persona è predisposta geneticamente ad avere una patologia, mi riferisco alle familiarità per alcune patologie, in realtà adottando stili di vita particolari può evitare l'espressione di questi geni che predispongono a queste patologie. Poi parliamo di rispetto dei ritmi circadiani, ma anche di ambiente. Parliamo di meditazione e preghiera, sui cui effetti sulla salute esistono moltissimi dati scientifici ormai. I più banali effetti sono l'abbassamento della pressione arteriosa, i cardiologi ne parlano già da anni, ma anche la riduzione dell'infiammazione del corpo. e poi parliamo in generale sostanzialmente appunto di medicina integrata. Gli argomenti Serena variano a seconda del contesto, perché se ci troviamo in un gruppo tra amici o frequentatori di particolari, insomma, istituzioni per cui magari si fanno delle riunioni aperte col pubblico in cui si chiacchiera, parliamo di alcune cose. Se invece sono conferenze formali con relazioni, insomma, parliamo di altre cose.
Lo scopo della trasmissione di oggi è anche un po' quello di, gli argomenti sono tantissimi, ma è proprio quello di farvi capire come la nutrizione e l'alimentazione possa essere miracolosa per curare diversi tipi di malattie, ma anche solo per curarci noi nel corpo e anche nell'anima. È arrivato il momento di ascoltare una delle canzoni, la prima delle canzoni che le nostre dottoresse hanno portato in trasmissione a Parla con Lei. La prima che ascoltiamo ce l'ha portata Daniela ed è Il respiro dell'universo degli Yo-Yo Mundi.
Quando il tempo ci assomiglia, si zittisce il cielo. Quando il vento passa e spettina le ciglia, si dipinge il cielo. Dicono che sia così, che respira l'universo. Quando il lampo ci confonde e accarezza il mondo, quando il sole scende e vince sulle ombre, sulle mie dita rinasce il mondo. Dicono che sia così, che si nutre l'universo. Quando il vento ci racconta, cantano le foglie,
cantano le foglie,
e la memoria si attorciglia alle parole, non le lascia, non le lascia sole. Dicono che sia così, semplicemente. Dicono che sia così, semplicemente amore. È il respiro dell'universo,
il respiro dell'universo,
il respiro dell'universo,
il respiro dell'universo,
è il respiro dell'universo. Semplicemente amore.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di ben due dottoresse, la dottoressa Samantha Mazzocchi, gastroenterologa, e la dottoressa Daniela Lacommare, invece, che viene dalla medicina interna, ma oggi si parla soprattutto di, non soprattutto, si parla solo di alimentazione, di alimentazione che nel corso del tempo per l'uomo da fattore di vita, diciamo, è diventato anche fattore di rischio. Come è successo tutto questo, Daniela?
Beh, diciamo che mi piace sempre nelle nostre appunto conferenze citare Lieberman, che è un biologo evoluzionista dell'Università di Harvard, che nel 2009 ha scritto un bellissimo libro, La storia del corpo umano, dove ci racconta che dal punto di vista anatomico, fisiologico e diciamo dei geni, perché noi abbiamo il 99% ancora del patrimonio genetico in comune con quest'uomo primitivo, noi non siamo cambiati rispetto a 10.000 anni fa. Quello che purtroppo è cambiato è il nostro stile alimentare e il nostro stile di vita. Ad esempio, l'uomo primitivo mai più si sarebbe sognato di mangiare zucchero semplice, e il nostro stile di vita è molto più sedentario di quello di questi cacciatori e raccoglitori del Neolitico. E in pratica noi in un certo senso siamo ancora quell'uomo primitivo, quindi programmato per correre e cacciare, quindi con alte necessità di movimento e bassa disponibilità di cibo, ma e che si alimentava con cibi molto semplici, cioè le bacche e qualche animale cacciato. E però l'evoluzione culturale ci ha portato a una vita invece con basse necessità di movimento. Si pensi solo a quanto siamo sedentari, a quanto stiamo seduti negli uffici e in casa, e grandi, forse infinite disponibilità di cibo. E sulla qualità di questi cibi mi piace sempre anche riflettere, perché soprattutto quelli di produzione industriale, ormai è risaputo, ma non solo questi, contengono fattori appunto di rischio per la salute, oltre allo zucchero anche molti altri che citeremo.
Tu quando dici zucchero, per essere precisi, intendi quali? Perché abbiamo a disposizione tante tipologie di zuccheri,
vero.
No?
Io comunque parlo di zuccheri semplici e soprattutto di zuccheri aggiunti ai cibi, e se possiamo lo vedremo anche dopo, insomma l'industria alimentare ad esempio ne usa tantissimo proprio come conservante, ma non solo, perché dà dipendenza, quindi ha i suoi scopi l'industria alimentare, insomma. Per quanto riguarda i dati, Serena, sono infiniti, quindi mi piacerebbe dare degli spunti più che altro ai nostri ascoltatori. Il mondo scientifico è unanime ormai nel definire l'alimentazione come uno dei principali determinanti della salute. Gli altri determinanti della salute sono l'ambiente in cui viviamo e i geni che ci portiamo. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe essere semplicemente tra virgolette il riferimento per gli ascoltatori che vogliono approfondire l'argomento. Essa identifica nell'alimentazione scorretta, proprio sulla base della revisione sistematica e periodica che fa di tutta la letteratura scientifica disponibile a livello mondiale, uno dei tre fattori di rischio modificabili per lo sviluppo delle malattie croniche non trasmissibili. E queste anche bisogna un attimo mettere l'accento su questo passaggio, perché non tutti hanno chiaro che queste malattie croniche che affliggono la nostra società, cardiopatia, diabete mellito, bronchite cronica ostruttiva, cancro, ictus, sono delle malattie che praticamente noi ci confezioniamo, ci produciamo con il nostro stile di vita errato, e sono tra le 10 cause più frequenti di morte nel mondo. Uccidono circa 40 milioni di persone ogni anno, equivalenti al 70% di tutti i decessi. Gli altri due fattori di rischio modificabili, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono poi l'attività fisica, di cui parleremo se abbiamo tempo, e l'abitudine al fumo di sigaretta, che abbiamo già accennato. Questi tre fattori di rischio inoltre predispongono a fattori di rischio intermedi, che sono l'ipertensione, l'obesità, la glicemia elevata e le dislipidemie. Non so se ho risposto.
Sì, hai risposto assolutamente. Quello che quindi andando invece dall'altra parte, no? Quindi queste sono ciò che può produrre un'alimentazione scorretta, e invece l'alimentazione corretta, tu ti occupi proprio di stili di vita protettivi, di alimentazione protettiva. È un discorso amplissimo, ma possiamo anche qua dare alcune indicazioni su qual è l'alimentazione che può curare.
Sì, certo, ci provo. Voglio anche qui citare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché definisce dieta sana una dieta che contenga almeno l'80% di alimenti di origine vegetale, e questo è già un orientamento importantissimo per la popolazione. Sicuramente la dieta più studiata, lo sanno tutti credo, è la dieta mediterranea ristretta. È talmente preziosa che dal 2010 è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E i grandi studi epidemiologici, che non ho fatto in tempo a citare nel particolare, ma sono quelli che dicevo l'Organizzazione Mondiale della Sanità revisiona continuamente per poi darci la parte pratica, insomma, della cosa, hanno dimostrato che seguendo la dieta mediterranea si riduce il rischio di mortalità generale di molto, ma delle malattie cardiovascolari addirittura del 30%. Questo pattern dietetico ha una valenza preventiva veramente importante. Lo studio EPIC, ad esempio, che è uno studio che dura da 30 anni in Europa, ha coinvolto 10 paesi, tra cui l'Italia, ci dice che limitare la carne rossa, mangiare tante fibre, protegge dal cancro del colon, che è il più studiato, ma anche da altri tipi di cancro, che rinunciare o ridurre l'alcol riduce il rischio di tumore al fegato, alla gola, alla mammella, che mantenere un peso nella norma e praticare attività fisica protegge da numerose patologie. E durante questi studi chiaramente la dieta mediterranea è stata la più studiata. I fattori di rischio correlati all'alimentazione, riconosciuti quindi dalla letteratura scientifica, vado un po' riassumendo, sì, perché devo fare da tramite, perché è veramente vastissimo l'argomento, sono fondamentalmente l'eccesso di zuccheri semplici che abbiamo già citato, l'eccesso di sale però anche, l'eccesso di grassi saturi, di grassi trans, che sono dei grassi saturati chimicamente.
Esempio, la margarina.
Immaginatevi l'impatto di un grasso saturato chimicamente sull'uomo primitivo, che noi siamo ancora. E l'assunzione di coloranti, conservanti, ormoni che ingeriamo coi cibi, l'assunzione di prodotti chimici che si formano durante la trasformazione delle carni, l'eccesso di ferro eme, che è un ferro altamente impattante sull'organismo, contenuto sempre nelle carni. In generale i cibi ultraprocessati sono fattori di rischio riconosciuti. Tra l'altro abbiamo accennato a come lo zucchero crea dipendenza, e questi cibi ultraprocessati sono cibi tutti ricchissimi di zucchero, ma non solo, anche di sale e grassi saturi, perché essi stessi agiscono sul circuito della ricompensa a livello cerebrale, quello insomma su cui agiscono anche le droghe, il circuito della dopamina, quindi sono vere e proprie droghe questi cibi ultraprocessati, e vengono resi in questo modo per darci dipendenza, cioè noi torniamo a comprare questa robaccia, perdonatemi il termine.
Allora, oltretutto cibi, quelli ultraconfezionati, che sono ricchi, diciamo, di questi fattori negativi e poveri invece di quello che ci fa bene, i micronutrienti, di cui parleremo, perché adesso ci dobbiamo prendere una piccola pausa per fare respirare un attimo, fare decantare anche nei nostri ascoltatori e ascoltatrici queste informazioni, che forse penserete, ma sì, ma lo so che la frutta e la verdura fanno bene, che le vitamine eccetera, però quello che è impressionante, almeno dal mio punto di vista, è poi quando andiamo a vederci proprio i dati, che alcuni dei quali sono stati citati, no? Cioè le percentuali di persone e percentuali di cura, cioè i risultati di queste diete adeguate rispetto, quindi l'incidenza, la minore incidenza delle malattie e via dicendo. Andando a vedere proprio quei numeri, forse viene più voglia di alimentarsi in maniera migliore, sì, perché si sa che bisogna mangiare bene, ma a volte non lo facciamo, ci impigriamo. Andiamo ad ascoltare il secondo brano di oggi, che invece è quello portato da Samantha, e poi andiamo proprio a parlare con lei.
Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà, mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, anche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente, miracolosa, vita che mi
Radio Popolare, Popolare Network in studio con Samantha Mazzocchi e Daniela Laccomare, le nostre dottoresse che ci insegnano come curarci attraverso l'alimentazione. Adesso è il tuo turno, Samantha, per andare un po' a parlare di un tema su cui tu ti sei concentrata moltissimo, e non solo perché sei una gastroenterologa. Stiamo parlando della pancia, perché dentro la pancia, magari l'avete già sentita questa cosa, no? La pancia è un po' il nostro secondo cervello, ma c'è un altro cervello dentro questo altro cervello che si chiama microbiota. Comunque, prima di tutto, tu addirittura ci hai scritto un libro su questo microbiota e sei... Raccontaci innanzitutto che cos'è, come funziona, dove si trova.
Allora, questo è il mio pane, io mi diverto, lo dicevo prima. Il microbiota è un nuovo organo. Negli ultimi anni le connessioni del microbiota con la salute sono sempre più studiate. Negli ultimi anni lo studio del microbiota e la ricerca scientifica è fiorita. Tutto quello che diciamo oggi sul microbiota è già un concetto vecchio, è passato, perché la ricerca va avanti. Per cui prendiamolo un po' con le pinze. Sentirete parlare di microbiota collegato alle malattie metaboliche, le malattie cardiache, tanti studi sull'obesità, soprattutto sull'obesità infantile e sulla nascita del microbiota nella nostra pancia nei primi 3 anni di vita. Studi sulle malattie neurologiche. Adesso si collega tanto lo studio sull'Alzheimer e sulla malattia di Parkinson e sulla sindrome depressiva.
Questo microbiota, per chiarezza con gli ascoltatori e le ascoltatrici, è un po' quello che una volta si chiamava la flora batterica intestinale.
Certo.
Ma non è solo quello.
Perché non sono solo batteri. È un gruppo di microrganismi che ci abita dentro. Sono virus, batteri e anche altri piccoli microrganismi che si chiamano saprofiti, cioè albergano al nostro interno e si equilibrano, sono alcuni più, alcuni meno, in base a come stiamo in generale, a tanti insulti esterni. Ma la cosa bella è che derivano dalla nostra crescita, derivano dalla vita della madre, derivano dalla modalità del parto, da come ci nutriamo appena veniamo svezzati, ma anche da tante cose che ci capitano nelle nostre fasi della vita. Il bello del microbiota e della sua connessione con il resto del corpo è che funziona da tramite, come se l'autostrada dei nostri meccanismi passasse sempre attraverso quel casello, in andata e in ritorno, non ci scampi. Il microbiota gestisce il sistema immunitario, perché gran parte delle cellule immunitarie sta nell'intestino, gestisce la sensibilità ai farmaci, le reazioni ormonali, addirittura le reazioni emotive. Si trova ovunque, non si trova solo nell'intestino. Noi parliamo del microbiota intestinale, ma il microbiota si trova ovunque, si trova nei bronchi, nei polmoni, si trova sulla superficie della pelle, si trova all'interno della bocca, nel parodonto. Addirittura studiando il microbiota della bocca ti rendi conto se hai dei problemi, ad esempio, metabolici. Ma i lavori sono infiniti. Sembrerà assurdo, ma sono tutti questi microbioti collegati tra loro. Per curare una malattia della pelle molto spesso dobbiamo curare un problema di disequilibrio, si chiama disbiosi intestinale, e questo lo sanno bene i dermatologi. Addirittura la psoriasi ora si tratta con la terapia nutrizionale, ci sono dei lavori bellissimi. Alterazioni del microbiota vaginale sono in relazione a tumori del collo dell'utero. Uno squilibrio di alcuni microrganismi presenti nella bocca ci porta a capire se siamo predisposti a un disturbo metabolico. Ogni volta, quello che sappiamo sul microbiota, in breve, sappiamo che sono molti gli eventi e le abitudini che possono cambiare i microrganismi che ci abitano. Sappiamo che lo stato del microbiota condiziona le patologie. Sappiamo nomi e cognomi di questi microrganismi.
Tu in particolare... ti sei, appunto, il microbiota è connesso con tutto il corpo, è un organo connesso con altri organi. Tu in particolare ti sei occupata delle sue connessioni con il cervello. Come funziona questo rapporto? Da cosa è dato?
Allora, quando ho iniziato a scrivere quel libro era perché avevo letto libri meravigliosi. In particolare volevo citare un libro di Michael Gerson dal titolo Il secondo cervello, che scrive: l'intestino è più intellettuale del cuore. e potrebbe avere una capacità emozionale maggiore. Lui scrive: abbiamo due occhi, due braccia, due gambe, due cervelli, uno pulsante nella testa e l'altro attivissimo nella pancia. Questo lui lo tira fuori da una, perché è un saggio questo, bellissimo ma è impegnativo, da tutta una letteratura scientifica vecchissima che ci porta a capire che in passato si parlava di asse intestino-cervello, oggi si parla di asse intestino-microbiota-cervello, perché il microbiota, quindi questi microrganismi che abitano nell'intestino, creano una produzione di sostanze che arrivano a livello cerebrale. Il motivo di queste interazioni affonda in larga parte le sue radici nel cibo che ogni giorno portiamo in tavola. La gioia è una condizione biologica, l'hanno detto in tanti, è una frase che mi piace molto, ma è legata all'alimentazione. Potremmo dire che i sentimenti di gioia e di depressione arrivano, si sentono nella pancia, ma perché dipende da che microrganismi stiamo accrescendo, da cosa nutriamo. L'alimentazione attuale molto spesso è dominata da additivi chimici, da zuccheri, come diceva Daniela, da un eccesso di alimenti di origine animale, da alte dosi di acidi grassi saturi, da una carenza delle sostanze protettive che sono fibre e ossidanti vegetali presenti nell'alimentazione vegetale. Questo tipo di alimentazione alimenta un microbiota batteri aggressivi che sono capaci di produrre delle sostanze che poi attraverso il circolo o attraverso il sistema neurologico intestinale arrivano a dare reazioni emotive, anche arrivano a dare spunti, informazioni a livello cerebrale, quindi alterano lo stato di salute del nostro cervello. La molecola della felicità, la serotonina, di cui parliamo spesso, viene prodotta per il 95% nell'intestino, il 5% rimanente a livello cerebrale. Quindi quello che si produce a livello intestinale dà una reazione emotiva. E cos'è che lo collega? Lo collegano queste piccole sostanze che producono quei microrganismi.
Che quindi dobbiamo curare.
Nutrire.
Nutrire nella maniera adeguata, perché anche loro hanno le loro esigenze alimentari. E da quel che ho capito, nulla è perduto. Un microbiota alterato può essere ripristinato.
Certo.
Attraverso sempre l'alimentazione. Ci puoi fare qualche esempio di come noi possiamo riequilibrare un microbiota?
Allora, ci sono degli studi, un particolare uno del 2019, che ci danno le regole per costruire un microbiota sano. Allora, il microbiota è resiliente. Cambia con un cambio nutrizionale repentino, cambia nel giro di 2 giorni. Cioè cambi i batteri che tu hai nell'intestino. Poi, cara, se torni indietro, lui ritorna come era prima. Quindi ci vuole cambio e costanza per accrescere quelle popolazioni benefiche. È logico che se tu non dai più cibo, quindi zuccheri, grassi, a quel microbiota che non ti piace, che non ti fa bene, quei microrganismi non si alimentano e muoiono. E quindi cresceranno le concentrazioni di quelli benefici. Come facciamo? Il microbiota viene modificato anche, come diceva Daniela, dall'attività fisica. Un'attività fisica regolare, assecondare i ritmi circadiani, quindi il ritmo sonno-veglia, andare a letto ad un orario decente, alzarsi a un orario decente, modifica gli equilibri intestinali. Il tempo per sé, quindi occuparsi di sé, la meditazione, la preghiera e un'alimentazione consapevole. Michael Pollan, nutrizionista e scrittore americano, dice semplicemente, con una semplicità disarmante, tutto quello che c'è da sapere sul cibo. Eat food, not too much, mostly plants. Mangia cibo, quindi non scatolette, non cibi conservati processati, mangia cibo, cucinati del cibo. Non troppo, non esagerare. Non dico di fare la dieta mima digiuno o il digiuno intermittente, non esagerare. E soprattutto vegetale, costruire un pasto intorno agli alimenti vegetali e cibi vegetali che sono quelli che potenziano un microbiota sano e quindi nutrono bifidobatteri e lattobacilli che sono quelli che poi producono le sostanze benefiche che fanno bene non solo alla parete intestinale, quindi la sfiammano, ma producono neurotrasmettitori che arrivano al cervello. Ma se ho ancora un microsecondo, introdurre quotidianamente alimenti fermentati. Non c'è bisogno, non necessariamente, non sempre, che andiamo a comprare scatolette con dentro fermenti lattici. No, se noi quotidianamente introduciamo degli alimenti che sono già fermentati e sono nutrimenti.
Facciamo degli esempi.
Allora, le verdure fermentate sono le più facili. I crauti sono verdure fermentate. Bevande fermentate, ora si possono fare anche in casa se si ha un attimo di pazienza. Il kefir, che può essere anche kefir d'acqua, e la kombucha, che è buonissima, sono in grado. Daniela la fa, lei è bravissima. Insomma. Oppure alcuni alimenti fermentati della soia, che in Occidente sono molto frequenti, in Italia, in Oriente sono molto frequenti, in Italia stanno arrivando, in Occidente. Il tempe, il miso è un ottimo alimento fermentato, nutrimento, la salsa di soia. In più, a consumare una piccola quantità microscopica, dice 5-8 grammi di alimenti prebiotici al giorno. Gli alimenti prebiotici sono fibre che nutrono questi microrganismi, perché una volta che ce li abbiamo lì, poi no, vanno fatti sopravvivere.
Ecco, quindi ne approfitto per rimarcare questa differenza piccola nel termine, ma importantissima nella sostanza, cioè i prebiotici e i probiotici.
Sì.
I prebiotici sono quelli che ci costruiscono la nostra, se ho capito bene,
il,
no?
Il nostro cibo.
Sono
il cibo,
cibi.
Dei batteri,
esatto, che alimentano i nostri batteri. Invece
i probiotici
sono loro stessi
vivi, sì, che possono assumere su indicazione del medico se c'è una necessità, perché non sempre siamo in grado di digerire i cibi prebiotici. Se il cibo prebiotico, il carciofo, arriva nell'intestino, trova un disastro,
un deserto
dei tartari, cosa fa? Fa un danno, c'è una fermentazione eccessiva, ci sono tutti i disturbi che può avere un intestino incapace di digerirlo, e quindi ti dirà: non mangerò mai più un carciofo. Non va bene, devi pian pianino abituare il tuo intestino a produrre questi microrganismi, che poi crescono e ti renderanno capace.
E ti renderanno felice, abbiamo detto.
Serotonina alle stelle.
Quindi stiamo parlando di alimentazione, stiamo scoprendo che non solo dobbiamo alimentare noi stessi, ma dobbiamo anche alimentare questa piccola grande comunità di amici microscopici che vive nella nostra pancia, ma non solo. È arrivato il momento di ascoltarci un altro brano, è il tuo turno, Daniela, ci ascoltiamo un graditissimo Enzo Iannacci.
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ah, vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io. anch'io.
No, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io.
No, tu no.
No, vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
Non poteva mancare il nostro Enzo Iannacci in una trasmissione dove sono ospiti due dottoresse dedite alla salute con la stessa passione che anche lui dedicava ai suoi pazienti.
Assolutamente sì. Intanto vorrei dire questa strana coincidenza per cui questa canzone mi è stata cantata per tutta l'infanzia, perché Enzo era già un mito di mia madre e per me è stato un mito inconsapevole fin da piccolissima. Non sapevo che lui fosse medico, ma adoravo questa canzone. Poi ho scoperto il suo personaggio meraviglioso di artista affiancato a una carriera medica veramente con dedizione enorme, cioè lui non saltava l'ambulatorio, faceva le serate e poi andava in ambulatorio, ha fatto vabbè gli studi di cardiologia e di cardiochirurgia, cioè lui è stato da Barnard in Sudafrica, è stato in America e poi alla fine faceva il medico di base. Tra l'altro ho sentito poco tempo fa una trasmissione di Radio Popolare, c'era anche Cochi Ponzoni e diceva che era medico di base di tutti loro, insomma, di questi artisti famosi, ma raccontava la dedizione estrema con cui lui lo faceva. E poi queste canzoni meravigliose per celebrare gli ultimi, meravigliose.
Allora, Samantha e Daniela, io vorrei sfruttare le vostre conoscenze, la vostra specializzazione in alimentazione, in particolare in alimentazione vegetariana. Siete specializzate proprio con dei master, con un master in questo, per parlarne, soprattutto provando a dare delle informazioni il più utile possibile e di quelle meno note a chi ascolta, e anche provando a sfatare alcuni miti o anche pregiudizi su questa tipologia di alimentazione.
Sì, certo, inutile dire che ce ne sono tanti di pregiudizi, però è una dieta che noi abbiamo scoperto studiandola, pur essendo già vegetariane istintive, può essere molto protettiva per la salute. E abbiamo scoperto principalmente questo durante questo master, cioè che i vegetali fanno davvero bene, come tutti sanno, perché le nonne ci hanno sempre detto di mangiare verdure e frutta, ma abbiamo scoperto il motivo, quindi la ricchezza principalmente di fibre, che sono l'elemento più protettivo della alimentazione. Cioè, se vogliamo essere sani dobbiamo abbondare tantissimo di fibre, si parla di 600 grammi al giorno di verdure e 300 di frutta, ecco, e queste fibre hanno un'azione meravigliosa sulla selezione di un microbiota protettivo, ma anche hanno altre azioni, tra cui appunto riducono la velocità di assorbimento degli zuccheri, quindi i picchi glicemici, riducono la velocità e anche l'assorbimento in generale dei grassi, perché riescono a veicolarli, a farceli proprio espellere senza essere assorbiti, quindi colesterolo, grassi saturi, riducono i tempi di contatto tra i cancerogeni e la mucosa, cioè sono una cosa meravigliosa, e già organizzandosi con abbondanti vegetali e frutta il proprio menù si fa un'azione protettiva enorme sulla salute. Inoltre abbiamo scoperto l'esistenza di una vera e propria farmacia naturale incredibile in questi vegetali, che sono i fitocomposti. I fitocomposti sono dei veri e propri farmaci. Le piante li producono per difendersi dagli attacchi di parassiti, batteri, per anche selezionarsi fra di loro, per difendersi dalle intemperie, e questi hanno la stessa identica azione all'interno del nostro corpo. Cioè, immaginatevi queste sostanze che ci difendono dalle infezioni, dall'infiammazione, sono antiossidanti, anti-aging, antitumorali. E sono, vabbè, i famosi polifenoli, catechine, antocianine, fitoestrogeni, ma comunque diciamo che il modo per accaparrarseli un po' tutti, come dico alle nostre conferenze, è ruotare tutti i cibi vegetali nella settimana, mangiare tanti legumi, mangiare verdura, mangiare frutta secca, guscio, mangiare anche i semi oleaginosi, altre cose molto protettive per la salute, soprattutto per un buon equilibrio dei lipidi nel sangue, sono i grassi buoni contenuti nei vegetali, quindi monoinsaturi, poliinsaturi. Adesso credo che oggi non ci sia tempo di approfondire proprio tutto, però vorrei lanciare un attimo la palla a Samantha sui miti, perché quello della B12, se vogliamo, è quello che proprio ci viene richiesto di più da tutti.
Allora, in una dieta a base vegetale, che sia vegana, vegetariana, ci sono due nutrienti critici, che sono la vitamina B12 e la vitamina D, che vanno integrati. Il problema è che la vitamina B12 non è solo da integrare in chi non mangia animali. La vitamina B12 in natura non è prodotta né dai vegetali né dagli animali, è presente nel suolo perché è prodotta dai batteri, per cui un onnivoro ha l'assunzione di vitamina B12 perché viene aggiunta al cibo, ai mangimi degli animali da allevamento, non perché mangi carne. Per cui attenzione, perché la vitamina B12, fondamentale per la costruzione del globulo rosso, per mantenere livelli adeguati di emoglobina e fondamentale per la costruzione della guaina mielinica, quindi attenzione, memoria, salute cerebrale.
La guaina mielinica è quella col cappottino, diciamo, che
costruisce
i nervi.
Quindi va controllata. In qualsiasi tipo di alimentazione bisogna fare il dosaggio della vitamina B12. Molto spesso va integrata soprattutto dopo i 50 anni, ma va integrata anche negli onnivori. Ho visto veramente poca gente nella mia attività ambulatoriale, anche che onnivora, che avesse un adeguato livello di B12.
Rimanendo nel tema, nel capitolo miti da sfatare o da cambiare, appunto, ci sono alimenti, se riusciamo a fare degli esempi su qualcosa che viene considerato buono sempre, ma invece sempre così buono non è, e viceversa qualcosa che viene considerato cattivo, ma invece assunto in un determinato modo, in determinati quantitativi, può essere d'aiuto.
Non vorrei girare il dito nella piaga, però l'assunzione di carni non è così efficace. Ad esempio, mangia la carne perché sei anemico. Il ferro M presente nelle carni, Daniela, dimmi tu, ha un effetto irritativo, procancerogeno di primo tipo.
Sì, perché anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha riconosciuto, insomma, è un cancerogeno. E comunque la carne sì, apporta molte proteine, ma sono proteine che portano con sé tanti fattori di rischio per la salute. I grassi saturi, li abbiamo già citati, il colesterolo, gli ormoni che vengono dati al bestiame.
Banalmente, per un intestino sano, per mantenere un intestino sano, scusate se torno su quel pezzettino lì che mi piace
tanto.
È la
parte fondamentale, Sam.
L'eccesso o l'uso di carne quotidiana, soprattutto carne rossa, è dannosissimo. Per cui a volte dico, proprio non ce la fai a mangiarti un pezzo di carne, va bene, ci metti da parte il doppio del quantitativo di verdura.
Rubato al professor Berrino.
La verdura arriva, non permette che la carne si appoggi alle pareti, che si assorba tutta, che non abbia l'effetto irritativo, niente. Quindi non è che sia tutto quel gran utile.
Domandone, questa dieta vegana è per tutti o no? Chi si assume? Chi ha il coraggio di rispondere a questa domanda?
Sono partita in quarta, ma poi la Dani continua. La dieta vegana, se ben pianificata, quindi ci vuole l'aiuto di un nutrizionista, di un medico, di qualcuno che la conosca, va bene in tutte le fasi dell'età. C'è un position paper che hanno pubblicato
sulla Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
Ecco, lascio l'inglese.
Perdonatemi l'inglese. No, questa è l'associazione americana di riferimento per tutti i nutrizionisti del mondo. Si è espressa varie volte sulle diete vegane e vegetariane, l'ultima volta nel dicembre 2016. Poi credo che abbia deciso di non dire più niente, perché ha detto tutto in questo position paper. Cioè che le diete vegetariane, come dicevamo, correttamente pianificate, sono salutari. E possono conferire benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie, ed è per questo che ci affascinano da matti. Cioè, noi la dieta mediterranea la vorremmo declinare il più possibile vegetale.
Bisogna sfatare il mito che uno svezzamento non possa essere vegano.
Sì, assolutamente.
Scherziamo. Provincia di Piacenza, vi citiamo questa piccola cosa, la nostra collega biologa nutrizionista Laura Garnerone segue con l'ASL un corso di svezzamento naturale, si chiama così, insegna da anni oramai, organizzata dall'ASL e dal comune, a costruire un piatto per lo svezzamento del neonato, questo per non usare le scatolette.
Sì, l'ultima cosa appunto che volevo aggiungere è che addirittura in gravidanza, ecco, sicura, questo position paper lo spiega benissimo, cioè tutte le fasi della vita, anche quella intrauterina.
Allora, vediamo se speriamo di non avere la rivolta dei carnivori dopo questa trasmissione, ma siamo pronte. Siamo pronte, attrezzate con un microbiota agguerritissimo nelle nostre pance. Almeno ci proviamo. Potremmo continuare per ore e veramente sono ancora tantissime le informazioni che da assumere per insomma capire quanto è importante l'alimentazione. Speriamo di avervi dato qualche stimolo. Non mi resta che ringraziare Daniela La Commare e Samantha Mazzocchi per essere state qua e per i loro importantissimi consigli.
Grazie a te Serena Taravini per l'invito.
Grazie Serena dell'invito.
Questa trasmissione è bellissima.
Augurare agli ascoltatori e le ascoltatrici un buon microbiota, oltre che un buon proseguimento di pomeriggio. Con Parla con lei ci ritroviamo la settimana prossima e mandiamo l'ultimo brano, che è il brano che
ci accomuna,
che vi accomuna, sì. E che è Pianeta Terra della banda Bardot.
Successo davvero, sono scesi da un cielo verde e nero, e noi lì, mi ricordo ancora, a dire lo sapevo, e ora è ora. E ora sì, che si sta bene, con dallo spazio senza catene, obbligati a balli tribali per la gioia dei figli spaziali e sui loro libri di scuola c'è scritto che l'uomo è una bestia intelligente che non sa stare tra la gente e sui loro libri di scuola c'è scritto che l'uomo è una bestia intelligente che non si vuole bene per niente. Ora siamo specie protetta, sappiamo anche amarci senza fretta e abbiamo capito che ci conviene restare calmi e comportarci bene, restare calmi e comportarci bene. E sui loro libri di scuola c'è scritto che l'uomo è una bestia intelligente che non sa stare tra la gente. E sui loro libri di scuola c'è scritto